Bene, l'ultimo incontro su questo ciclo libertà religiosa e società plurale. È interessante il fatto che adesso arriviamo al tema del diritto, nel senso che poi queste cose, per favorire la convivenza civile, chiedono poi di essere anche normate. Ma qui c'è una questione anche abbastanza complessa. Tra l'altro, Marcello Neri, quello che è venuto la prima sera, ho visto che ha pubblicato su un sito un articolo che è il testo di una sua conferenza, e lì fa notare due cose, almeno raccoglierei anche dalla sua riflessione. Il primo è che interessante che su questo tema di come articolare i diritti e i doveri delle religioni nella società civile, il diritto è una delle competenze che più si è impegnata, cioè, perché di fatto poi arrivano lì i problemi, no? Forse più ancora che non la teologia, piuttosto che non altre forme di sapere, sono secondo me meno frequentano meno questo tema, cominciano tutti evidentemente, ma il diritto si è fin da subito dovuto cimentare con questi temi. E d'altra parte, però, fa notare anche Marcello in quell'articolo, le categorie del diritto europeo risentono di una impostazione, direi, insufficiente, quindi fanno fatica. Il fatto stesso che si chiami diritto ecclesiastico è decisamente una nominazione che risente della tradizione cattolica.
Stiamo cercando di cambiargli nome.
Ah sì, ci credo, perché suona in maniera, no? Non è il diritto delle religioni o del...
Diritto e religione, stiamo cercando. Quindi,
però è un sintomo interessante di una, come dire, disciplina che proviene da una storia che non è immediatamente attrezzata intorno alla molteplicità delle espressioni religiose. E poi su questo effettivamente, come dire, c'è una mancanza del diritto e della politica, perché poi le due cose vanno insieme, no? Per esempio, manca una disciplina, una legge per il diritto, per stabilire i criteri, come si chiama? C'è un nome preciso, adesso mi sfugge. Era stata proposta al tempo del governo Prodi una legge sulla libertà religiosa, ma...
E però se dici tutto tu, donna.
Ah, scusa. Ecco, quindi abbiamo insieme una particolare competenza del diritto e anche un suo ritardo. E beh, è una contraddizione interessante. Allora, ci tenevo anche a questa serata. Adesso devo presentare sempre.
ma vai pure avanti, se vuoi partire dalla Costituzione.
No, mi fermo. Presento la professoressa Natasha Marchei, che tra l'altro con la quale abbiamo un po' anche pensato il percorso, perché poi una volta chiacchierando gli ho detto: ma avevo in mente questa cosa, e lei mi ha detto, ma come, il mio corso? Allora poi ne abbiamo parlato e mi ha dato alcuni interessanti suggerimenti, e poi ho chiesto: a questo punto vieni anche tu a parlare. Noi ci conosciamo da 30 anni, quindi Natasha insegna diritto ecclesiastico presso la facoltà di giurisprudenza della Bicocca e fa un corso sulla libertà religiosa. È il suo tema. Quindi in una serata ci fai il tuo corso.
Ci provo.
E noi l'ascoltiamo volentieri. Così anche aggiungo che ricordo che avevamo cominciato a parlare di questa cosa quando, con la giunta Pisapia, è stata coinvolta in quella commissione, perché mi raccontava che Pisapia aveva fatto una commissione per
l'albo delle religioni, delle confessioni religiose.
Delle confessioni religiose, anche per la nota questione delle moschee, della costruzione degli edifici religiosi. Allora aveva coinvolto una serie di giuristi, per poi era andata a finire senza dare frutti, però era stato un tentativo di cominciare a pensare questa cosa, e se la pensi per una componente religiosa, immediatamente devi trovare criteri che valgano per tutti, e già questo ti pone in un orizzonte più ampio. Quindi ascoltiamo, come sempre, tre quarti d'ora, 50 minuti e dopo...
Ecco, tienimi i tempi.
Sì, e dopo vediamo di discutere. Grazie. No, nulla.
Basta? Buonasera a tutti. Sì, io insegno diritto, quindi sono, diciamo, tra virgolette, una giurista. Non so se questo sia una cosa buona, finire con i giuristi. Rischia di essere una lezioncina un po' noiosa, ma cercherò di fare il mio meglio per renderla leggera. Diceva molto bene Don Antonio Torresini quando diceva che la regolamentazione della libertà religiosa e dei rapporti tra lo Stato e le confessioni in Italia risente moltissimo della presenza del papato e della gran maggioranza della religione cattolica. Quindi sicuramente questo è un dato inconfutabile, è una base di partenza da cui non possiamo prescindere, che ancora adesso sicuramente ci mostra tutti i giorni i suoi frutti e le sue radici. Però vorrei dire che, e vorrei partire proprio dalla Carta Costituzionale, pur senza appesantire troppo il discorso, e vorrei dire che i nostri padri costituenti nel lontano 1946 ci avevano provato a guardare un pochino più avanti, nel senso che la nostra Carta Costituzionale io trovo che sia una carta costituzionale molto lungimirante, sia in relazione alla previsione della libertà religiosa dei singoli, che è prevista e riconosciuta con grande ampiezza, ma soprattutto in relazione alla regolamentazione dei rapporti con i gruppi religiosi, cioè fondamentalmente con le confessioni religiose. I nostri padri costituenti hanno deciso, pur con non poche battaglie, io invito sempre tutti a leggere i lavori preparatori alla Costituzione perché sono illuminanti, ormai sono su internet, li trovate ovunque, quindi basta schiacciare ed è molto facile reperirli, e sono veramente illuminanti, sono appassionanti, e quindi pur con non poche discussioni, in realtà i nostri padri costituenti avevano deciso di dedicare un articolo, che è l'attuale articolo 8 della Costituzione, proprio a regolamentare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, tutte le confessioni religiose, perché è vero che la Chiesa Cattolica aveva un suo articolo particolare, preciso, a ciò dedicato, che è ancora esiste ovviamente nella nostra Carta, che è l'articolo 7, ma in realtà l'articolo 8 della nostra Carta Costituzionale è un articolo innovativo, è un articolo centrale per la nostra materia, per la libertà religiosa, ed è un articolo che riguarda tutte le confessioni religiose. Ed è un articolo che rivela proprio il progetto ambizioso dei nostri padri costituenti quando si sono trovati all'indomani della caduta dello Stato totalitario a creare uno Stato nuovo, completamente nuovo, che si basasse su presupposti nuovi, su principi nuovi, e che doveva creare un'importante cesura col passato. Quindi loro si sono trovati a inventarsi questo nuovo Stato che non doveva più essere confessionista. Questa è l'unica cosa chiara che risulta in maniera esplicita dai lavori preparatori. Il nuovo Stato non doveva avere una sua confessione. Il confessionismo di Stato doveva cadere con lo Stato totalitario. Quindi la nuova Repubblica doveva nascere su principi diversi. Non si parla mai di laicità, questo è un aspetto su cui mi sento di spendere due parole. Né nei lavori preparatori né nella nostra Costituzione si parla mai di laicità. I lavori preparatori parlano di aconfessionalità, di rinuncia dello Stato a una propria confessione, ma non hanno mai il coraggio di utilizzare questo termine che in quegli anni veniva molto associato a idee di un po' laiciste di stampo francese, no? La cité des combats francese. Quindi i padri costituenti avevano paura a parlare di laicità, e per curiosità vi posso dire che non solo la laicità non compare nella nostra Carta Costituzionale, ma il primo organo che ne parla sarà la nostra Corte Costituzionale, e ne parlerà nel 1989 per la prima volta. Quindi era già entrato in vigore l'accordo dell'84, prima che la Corte Costituzionale inizi a parlare dell'Italia come di uno Stato laico. Quindi, ciò nonostante, però, con tutti questi timori, queste paure, queste perplessità, i padri costituenti volevano creare uno Stato che non avesse una propria confessione. E questo lo scrivono chiaramente nell'articolo 8 della Costituzione. Infatti, il primo comma dell'articolo 8 rivela in maniera molto chiara l'intenzione dei padri costituenti. I padri costituenti scrivono: tutte le confessioni religiose sono egualmente libere. L'utilizzo di questo termine, egualmente libere, ha fatto versare fiumi di inchiostro in dottrina, perché tutti hanno cercato di chiedersi: ma perché non ha detto libere? Perché non ha detto uguali? Perché hanno voluto i padri costituenti coniare questo termine così strano, così difficile interpretazione? Anche perché, se vogliamo rimanere su un piano proprio molto teorico, volare molto in alto, non è che il principio di uguaglianza e il principio di libertà vanno proprio dalla stessa parte, anzi, sono principi che tendenzialmente conflitto. Potrebbero essere anche in conflitto. Quindi la scelta di coniare a mettere insieme questi due termini per trovare un'endiadi che funzionasse tra principio di libertà e principio di uguaglianza è un progetto molto ambizioso dei padri costituenti. Perché l'hanno fatto? Ma fondamentalmente i padri costituenti non volevano scrivere che tutte le confessioni erano uguali. Non lo volevano fare per ragioni politiche, e questo va detto, perché non volevano scrivere nella Carta Costituzionale che tutte le confessioni religiose erano uguali, quando in realtà esisteva un articolo 7 dedicato alla religione cattolica, quando in realtà esisteva uno strumento pattizio che valeva solo per la religione cattolica. Non ci dimentichiamo che in quel periodo c'erano i patti lateranensi, e non ci dimentichiamo che nei patti lateranensi c'era scritto che la religione cattolica era la sola religione di Stato. Per cui è vero che il nuovo ordinamento non aveva una sua confessione, ma è anche vero che questi patti esistevano. Questi patti esistevano e l'articolo 7 li richiamava espressamente. Per cui c'era sicuramente la paura, il timore e la riluttanza a scrivere che le confessioni religiose erano tutte uguali. Però non volevano neppure scrivere, infatti non l'hanno scritto, che erano solo libere, perché questo avrebbe davvero consentito il mantenimento di situazioni di privilegio odiose ai più all'interno, non dico a tutti, ma certamente ai più all'interno dell'Assemblea Costituente. Quindi le confessioni sono libere, ma sono libere nel rispetto dell'uguaglianza, quindi sono ugualmente libere. Sono possibili differenze di trattamento, sono legittime differenze di trattamento, ma le differenze di trattamento sono legittime solo se non travalicano il canone dell'uguaglianza. Quindi esiste un criterio di ragionevolezza che deve essere rispettato per dare ragione delle differenze di trattamento. La differenza di trattamento è possibile, ma deve essere ragionevole. Non deve essere odiosa, non deve essere privilegiaria. Esiste un principio di equidistanza. Questo è, diciamo, il progetto ambizioso che io ho definito ambizioso dei padri costituenti. Perché lo definisco ambizioso? Perché già l'applicazione di un criterio di ragionevolezza nel trattamento dei gruppi religiosi in una Italia in cui c'era il 99% dei cittadini cattolici era già ambizioso, ma in più i padri costituenti hanno voluto realizzare questa ambiziosa ambizione in maniera ancora più spinta, perché hanno voluto legittimare queste differenze di trattamento tra confessione e confessione con uno strumento speciale, uno strumento pattizio, le intese. Cosa hanno voluto fare? Hanno voluto estendere a tutte le confessioni religiose quello che già apparteneva alla religione di maggioranza, cioè rapporti con la religione di maggioranza, cioè con la religione cattolica, in quel momento storico erano regolati dallo strumento pattizio, cioè dai patti lateranensi, e i padri costituenti hanno esteso questo strumento anche a tutte le altre confessioni. Infatti l'articolo 8, terzo comma, vi tralascio il secondo comma perché è troppo tecnico e noiosissimo, il terzo comma dell'articolo 8 dice proprio questo: dice: queste confessioni egualmente libere se vogliono, possono regolare i loro rapporti con lo Stato tramite le intese, con le intese con i loro rappresentanti. Quindi diciamo un'estensione della scelta pattizia, del principio pattizio che già era stato utilizzato con la Chiesa Cattolica. Cosa serviva questo strumento pattizio? Ma serviva proprio a questo, a dare rilievo alle differenze, a dare rilievo alle specificità, a fare sì che ogni confessione fosse unica e potesse avere un suo abito ritagliato e cucito su di sé che non la confondesse con le altre. Quindi il rilievo della specificità dava ragione del criterio di ragionevolezza. La differenza di trattamento era ragionevole e quindi accettabile e quindi non odiosa quando? Quando rispettava la specificità della confessione. E per questo veniva lo strumento dell'intesa. Lo strumento dell'intesa serviva a questo, a dare rilievo alle specificità. Aggiungo solo per precisione che questo strumento dell'intesa è tipico degli ordinamenti, quindi non solo in Italia, ma anche in molti ordinamenti europei, extraeuropei, cioè è tipico degli ordinamenti a grande maggioranza cattolica. Perché? Perché noi sappiamo bene che la religione cattolica tende in tutti gli ordinamenti in cui ha la forza di farlo, quindi in cui ha una presenza importante, a stabilire rapporti apicali con lo Stato. Quindi quasi sempre la Chiesa cattolica pretende dallo Stato un rapporto paritario. Quindi non vuole essere trattata come una qualsiasi altra associazione, ma vuole essere trattata come una istituzione originaria, paragonabile allo Stato. Quindi rapporti paritari. Date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio, rapporto paritario. Quindi quasi mai la Chiesa cattolica accetta, nei paesi in cui può permetterselo ovviamente, accetta di essere regolata tramite strumenti di diritto privato. Vuole uno strumento apicale e in paesi a grande maggioranza cattolica lo ottiene e in questi stessi paesi è molto comune ed è sempre più comune che gli ordinamenti a quel punto concedano anche alle altre confessioni religiose questo strumento, che quindi è mutuato dalla religione cattolica. Poi vedremo come questa mutuazione in realtà nel nostro ordinamento ultimamente sta creando parecchi problemi. Comunque, questo era, spero di essere stata chiara, questo era il progetto del nostro Costituente. Questo voleva ugualmente libere, criterio di ragionevolezza, specificità, intese. Quindi strumento pattizio per dare corpo a questo vestito su misura di ogni confessione religiosa. Quindi questo voglio dire quando dico vero che ha subito l'influenza cattolica, certamente, ma vero che ha avuto uno sguardo lungo, molto lungo. Cosa è successo nel frattempo? Nel frattempo è successo che questo bel progetto ambizioso è stato tradito nei fatti dagli avvenimenti giuridici e dai legislatori che si sono avvicendati. Quindi noi non possiamo assolutamente dire che allo stato attuale lo spirito della Costituzione sia stato rispettato. Perché cosa è accaduto? È accaduto che tutta la produzione normativa di stampo totalitario, che quindi era impregnata da un confessionismo di Stato, ma di tipo anche non molto anche giurisdizionalista, quindi da una normativa molto, diciamo, discriminatoria nei confronti delle confessioni diverse dalla cattolica, tutto questo impianto normativo è sopravvissuto alla Costituzione. Quindi non è che l'entrata in vigore della Carta Costituzionale abbia segnato il superamento del passato. Nuovi principi sono stati introdotti, importanti novità, ma tutto quello che c'era prima è rimasto intatto. Ed è rimasto intatto per molto tempo. Il lavoro pressoché impossibile di limatura delle storture più evidenti, ma solo delle storture più evidenti, è stato fatto negli anni e nel tempo, nei decenni, dalla Corte Costituzionale, che, come voi tutti sapete, è quell'organo che nel nostro ordinamento è proprio deputato a questo, cioè a dichiarare l'incostituzionalità delle leggi che violano la nostra Carta Costituzionale. Quindi la Corte negli anni, la Corte ha cominciato a operare nel 1956, quindi quasi un decennio dopo l'entrata in vigore della Carta Costituzionale, e negli anni ha lavorato indefessamente, perché ovviamente questo non riguarda solo la materia della libertà religiosa, riguarda tutto l'ordinamento, e ha lavorato indefessamente per limare le storture più evidenti, ma ovviamente c'è riuscita solo in parte. Gli impianti normativi principali più importanti sono rimasti in vigore. E per quello che ci riguarda è rimasta in vigore una legge di stampo fascista, una legge di stampo giurisdizionalista, una legge che regolava i rapporti tra Stato e confessioni religiose in maniera particolarmente restrittiva e particolarmente discriminatoria, che si chiama, e il nome già ci fa capire tante cose, legge sui culti ammessi. Questa legge è una legge del 1929 che è stata emanata dal appunto legislatore nello stesso anno in cui ha sottoscritto i patti lateranensi con la Chiesa Cattolica, quindi il legislatore fascista era molto coerente e armonico al contrario di quello attuale, cioè i principi li fissava e li rispettava, per cui nello stesso anno ha stipulato gli accordi con la Chiesa Cattolica in cui ha scritto che era la sola religione dello Stato e immediatamente dopo ha emanato una legge unilaterale in cui disciplinava la condizione degli altri culti, non a caso definiti ammessi, perché erano ammessi a operare nell'ordinamento solo i culti che rispettavano alcune condizioni e comunque, oltre ai criteri di ammissione, la vita delle confessioni era regolamentata in maniera particolarmente restrittiva. Questa legge è in vigore, tuttora. Quindi è una legge di più di 80 anni, ma è assolutamente in vigore. Come vi dicevo prima, le maggiori violazioni della Carta Costituzionale, ma le più evidenti violazioni, sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte già negli anni 50, anche su questo la Corte ha cercato di fare quel che poteva, ma nel suo impianto generale questa legge è in vigore. E questa legge che cosa fa attualmente? Questa legge regola i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose prive di intesa. Chiaro? Questo è il lavoro che attualmente fa questa legge. Quindi, torniamo all'idea che ci è piaciuta così tanto dei padri costituenti. Quindi cos'è che è successo quando nel 1984, perché non prima, si è aperta la stagione delle intese? Cioè cosa è successo nel 1984 quando le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono riuscite hanno iniziato a stipulare intese con lo Stato? Ricordo che la prima intesa è stata l'intesa con i Valdesi, poi ne sono seguite altre, adesso siamo a 12 intese. La prima appunto è datata 1984, quindi lo stesso anno dell'accordo sostitutivo del concordato. Cos'è successo? È successo che le confessioni che sono riuscite faticosamente a sottoscrivere l'intesa hanno subito detto nel primo articolo dell'intesa: a me non è più applicabile la legge sui culti ammessi. Quindi lo scopo dell'intesa ha cominciato a essere questo: mi svincolo dall'applicazione della legge sui culti ammessi, i Valdesi, i Luterani, e gli Ebrei e via discorrendo. La maggior parte delle confessioni religiose di stampo giudaico-cristiano pian pianino si sono accaparrate l'intesa e si sono svincolate dall'applicazione della legge sui culti ammessi. Questo hanno fatto e hanno continuato a fare fino ai giorni nostri. Questo è stato il primo obiettivo. Tant'è, talmente vero che questo era l'obiettivo, che queste intese che avrebbero dovuto segnare la specificità della confessione, l'abito ritagliato su misura della confessione nella idea dei padri costituenti, sono tutte uguali, sono fatte con lo stampino, non a caso si chiamano intese fotocopia. E non a caso la dottrina ormai parla di un diritto comune delle intese, che è assolutamente lo stravolgimento dell'idea iniziale. L'intesa doveva dar rilievo alle specificità, e adesso cosa abbiamo? Un diritto comune delle intese. Quindi questo è l'esito. L'esito è che l'intesa il lascia passare per raggiungere uno status privilegiario che accomuni le confessioni diverse dalla cattolica alla religione cattolica e che crei, diciamo, un gradino, uno zoccolo duro di confessioni gradite allo Stato. Quindi l'intesa diventa il lasciapassare perché la confessione risulti gradita allo Stato. Tant'è che, lo sappiamo tutti, quindi non dico niente di nuovo, cos'è che uno dei contenuti più tipici dell'intesa che è inserita in tutte le intese? La partecipazione all'otto per mille. Quindi il gradimento è tale che lo Stato dà soldi a queste confessioni. Quindi non solo c'è un pacchetto di diritto comune, ma ci sono anche dei contributi economici che, come ben sappiamo, sono tutt'altro che rilevanti come entità. E qui arrivo a quello che diceva prima Don Antonio quando lo prendevo in giro dicendo dici tutto tu, perché qual è la verità di tutto questo ragionamento? Che tutto questo potrebbe in parte essere superato e quindi per certi versi i nostri padri costituenti potrebbero rivedere un po' realizzato il loro progetto se ci fosse una legge seria, una legge costituzionalmente orientata che sostituisse la legge sui culti ammessi, ormai di vecchia di 80 anni, cioè se ci fosse una legge unilaterale che regolasse le condizioni minime per la convivenza e per la regolamentazione della vita delle confessioni in Italia, indipendentemente dall'intesa, quindi minime per tutti, usufruibili per tutti, forse non ci sarebbe così bisogno di correre all'intesa per addivenire ad uno status privilegiario e forse davvero queste famose intese diventerebbero quello che dovevano essere fin dall'inizio, cioè il modo pensato dal legislatore per far valere le specificità di ogni singola confessione, e forse non avremo più intese tutte uguali. Quindi questo, insomma, diciamo come auspicio. Lui parlava della legge sul governo Prodi, ma in realtà ci sono un'infinità di iniziative per sostituire questa legge. L'ultima, che non credo sia quella che dici tu, l'ultima era di Zaccaria, forse era quella che dicevi tu, non mi ricordo, no, non credo, ha subito, quando è stata discussa, 900 emendamenti, quindi è stata bloccata sul nascere. Adesso con un po' di miei amici ne stiamo presentando un'altra con la Fondazione Astrid, vediamo che esito avrà, ma nessuno di noi è particolarmente fiducioso. Tornando però, ecco, questo diciamo è il quadro. Adesso vi do alcune pennellate per farvi capire come addivenire allo strumento dell'intesa sia tutt'altro che banale, perché fino adesso uno potrebbe dire vabbè, ma allora perché queste non chiedono l'intesa e risolviamo il problema, no? Almeno c'hanno tutte le intese, è vero, sarà una stortura, sarà una follia, ci sarà il diritto comune delle intese, però almeno siamo tutte sullo stesso piano. Ecco, non è così. Non è così per una serie infinita di motivi. Il primo motivo è di ordine, se volete, molto tecnico-giuridico. Perché? Perché i padri costituenti avevano in mente la religione cattolica, avevano in mente il concordato, avevano in mente i patti lateranensi, per cui cos'è che hanno scritto nell'articolo 8 terzo comma? Hanno scritto che per addivenire a un'intesa ci vuole un legale rappresentante, perché pensavano al Papa, un legale rappresentante, non in Italia, nel mondo, quindi più organizzati di così si muore, giusto? E quindi pensavano alla religione cattolica. E quindi cosa hanno detto i padri costituenti? Volete l'intesa? Benissimo, organizzatevi. Organizzatevi in modo gerarchico, e organizzatevi in un modo capillare e datemi un legale rappresentante. Non ce l'avete? Mi dispiace. Se non ce l'avete, fate in modo di averlo, perché io l'intesa non me la posso fare. Per cui, ovviamente, le confessioni di stampo giudaico-cristiano si sono organizzate, più o meno. Guardate che tutti questi organismi che sono nati per addivenire alle intese con lo Stato non sono, non esistono dall'origine delle confessioni religiose, molto sono state creati solo esclusivamente allo scopo di sottoscrivere un'intesa. Ad esempio anche i buddisti, che ora hanno l'intesa, non ci sono riusciti a organizzarsi benissimo, quindi si sono divisi in due gruppi e hanno due intese. Eh sì, hanno trovato una strada per mettersi d'accordo, però questa organizzazione non racchiude tutti i buddisti. La maggior parte delle confessioni in qualche modo è riuscita ad organizzarsi, forzando da una parte, forzando dall'altra, e quindi a individuare un legale rappresentante che le rappresentanze se nei confronti del governo italiano. Alcuni non ci sono riusciti. Chi non ci è riuscito? L'Islam. È ovvio, perché la struttura dell'Islam è una struttura parcellizzata, non hanno un'organizzazione, men che meno un'organizzazione gerarchica. Persino l'imam è una figura che forse è venuto già fuori in altre,
sì,
in altri,
non è uscito con precisione, ma
non ha un ruolo di non ha un ruolo di guida così rilevante come può essere per noi un ministro di culto. Quindi la religione musulmana è per sua natura disseminata in piccoli gruppi, in piccole organizzazioni, senza nessuna struttura gerarchica. Ora, è evidente che imporre una struttura gerarchica a chi non ce l'ha è veramente un compito parecchio ingrato. E infatti non è riuscito, alcuni si sono organizzati in alcuni gruppetti, hanno cominciato a stipulare a bozze d'intesa dicendo io rappresento l'Islam, no tu non rappresenti l'Islam, sono più bravo io a rappresentare l'Islam, quindi con esiti abbastanza, senza fondamentalmente esiti costruttivi, e questo è uno, non l'unico certamente, ma è uno dei motivi per cui l'Islam non ha un'intesa. Non ha un'intesa perché non ha un legale rappresentante. Quindi questa prima, difficoltà che noi abbiamo imposto, noi abbiamo voluto imporre. Lo strumento dell'intesa lo vedevamo come uno strumento destinato a confessioni organizzate, perché in quel momento non avevamo in mente altre. Per noi le confessioni erano organizzate gerarchicamente, addirittura appunto pensando alla religione cattolica in tutto il mondo, quindi più organizzate di così si muore. Altri, ho ancora un po' di tempo.
Sì, sì, sì.
Altre pennellate per farvi capire che la situazione non è così semplice come sembra. Ci sono situazioni in cui alcune confessioni hanno stipulato l'intesa, sono riuscite a organizzarsi, hanno trovato un legale rappresentante, hanno fatto la loro trattativa col governo, perché è il governo che è competente a gestire le trattative per conto dello Stato, no? Hanno gestito le trattative col governo, hanno messo giù la loro bella intesa, fotocopia esattamente identica a tutte le altre, quindi intesa identica a tutte le altre, stipulata, sottoscritta, tutto bene. Il problema è che l'intesa, finché è solo sottoscritta dalle parti, non vale nulla. Così come i trattati internazionali, per essere efficace nell'ordinamento, deve essere recepita da una legge di approvazione, che è una legge parlamentare, ovviamente, come tutte le leggi. Quindi il Parlamento deve recepire in una legge il contenuto di questa intesa. Ovviamente non lo può modificare, perché modificherebbe un accordo bilaterale, non lo può fare, violerebbe la Costituzione, però deve approvare. Quindi così come deve approvare, può anche non approvare. L'unica cosa che non può fare modificare, ma può approvare o non approvare. Ora, cos'è accaduto di recente? Che i testimoni di Geova hanno sottoscritto un'intesa con lo Stato, anzi, della verità ne hanno sottoscritta più di una. L'ultima volta erano riusciti ad arrivare in Parlamento per la discussione, per l'approvazione della legge. Questa legge, che è uguale, identica a tutte le altre leggi di approvazione dell'intesa, perché come vi ho detto sono tutte leggi fotocopia, non è stata approvata dal Parlamento, perché non lo sappiamo, non è stata approvata. È chiaro che se poi l'unica, tutte le altre sono state approvate, quella dei testimoni di Geova identica non è stata approvata. Dopodiché io, siccome sono un po' curiosa, sono andata a guardarmi un po' di discussioni all'interno della commissione, e le discussioni vertevano tutte su discorsi di questo tipo. i testimoni di Geova portano avanti principi che non ci piacciono. Per esempio, si sa che vietano le emotrasfusioni anche ai minori, e uno dice sì, ma il diritto a non fare le emotrasfusioni minore era previsto nell'intesa. No, e allora se non era previsto nell'intesa cosa c'entra? Lo so, non era previsto nell'intesa, ma è una confessione che non è proprio consona ai nostri principi, in più assomiglia un po' a una setta, bisogna cercare di capirci meglio, per il momento non l'approviamo. Quindi intesa ce l'hanno, l'hanno sottoscritta, non è stata approvata, l'unica, è l'unica intesa non approvata, tutte le altre uguali sono state approvate. Altro esempio, ne avrei ancora un paio, però uno lo voglio dire. Altra cosa, questa vi farà ridere perché in effetti è abbastanza divertente. Tra tutte le confessioni religiose che provano a sottoscrivere un'intesa con lo Stato, ci ha provato anche l'UAR. Voi sapete cos'è l'UAR?
Sì,
tu Unione, lo sai.
Atei, no?
Atei, agnostici, razionalisti italiani.
Ricevo regolarmente alcune informazioni, perché non sono iscritto, però le dicevo.
Ed è, hanno un sito bellissimo, tutte le volte che non trovo un documento che riguarda le confessioni vado da loro e ce l'hanno sempre, sono veramente super organizzati. E questi signori, che sono un'organizzazione atea e non confessionale, c'è proprio scritto sul sito, no? Siamo un'organizzazione atea e non confessionale, tra i nostri scopi principali c'è la diffusione dell'ateismo e soprattutto la non discriminazione degli atei rispetto ai non atei, fondamentalmente.
Sono quelli che promuovono la pratica dello sbattezzo.
Ah, beh sì, cioè, ma anche i matrimoni fanno, eh?
Se loro fanno lo sbattezzo, cioè la richiesta di essere tolti dal registro di battesimo, hanno proprio un facsimile, cioè che fanno compilare, per cui ti danno tutte le nozioni per poter chiedere, arriva una raccomandata e se entro 8 giorni sei penalmente...
devono essere, questa richiesta deve essere sottomessa, aggiunta negli archivi.
Sì, 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 ma se non rispondi questa cosa è...
Va bene, questi signori insomma hanno chiesto l'intesa allo Stato, ovviamente non l'hanno ottenuta, ovvio, però lo so che fa un po' ridere, però in realtà succedono anche queste cose in Italia, ha avuto un iter giudiziario complicatissimo questa vicenda qua, complicatissimo, siamo arrivati alla Corte di Cassazione e Sezioni Unite e nel febbraio di quest'anno davanti alla Corte Costituzionale, quindi noi, l'UAR è arrivato davanti alla Corte Costituzionale in relazione a questa richiesta di intesa. Perché, fondamentalmente? Perché nessuno si è preso la briga, né il governo, né il TAR, né il Consiglio di Stato, nella Cassazione a Sezioni Unite, nella Corte Costituzionale, si è preso la briga di dire: caro UAR, non ti diamo l'intesa perché tu non sei una confessione religiosa. Punto. No. Questa cosa chiara e semplice non gliel'ha detta nessuno. Nessuno si voleva prendere la responsabilità di dire una cosa del genere, per cui cosa hanno detto? Hanno detto una cosa a questo punto pericolosissima. Cosa hanno detto? La decisione sull'inizio delle trattative è un atto politico. Quindi non mi importa niente se tu sei o non sei una confessione religiosa. Sono io governo che... con un atto politico, adesso vi spiegherò cosa vuol dire per quel poco che so, con un atto politico decido se voglio iniziare le trattative con te. Cosa vuol dire atto politico? L'atto politico è un atto insindacabile, quindi fondamentalmente è un atto che può sforare nell'arbitrio. Io, governo, non ti devo spiegare perché non voglio iniziare le trattative con te. Perché questa mia decisione è un atto politico. Ora, questa scelta, diciamo, del governo, pericolosissima ai fini della libertà religiosa, della non discriminazione, della laicità dello Stato e via discorrendo, è stata avallata dalla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, in questa sentenza molto recente, ha detto: è vero, il governo può decidere autonomamente, discrezionalmente, senza dar nessuna motivazione, se iniziare o meno le trattative con una confessione religiosa. E questa è una deriva veramente molto, molto pericolosa. Molto pericolosa, perché rischia, e lo fa, di svuotare totalmente di contenuto l'articolo 8, terzo comma. Perché tu non mi puoi dire che i loro rapporti sono regolati per legge sulla base di intese, quando tu non mi riconosci neanche il diritto a iniziare le trattative. Adesso va bene che le trattative sono trattative, quindi possono anche finire con un nulla di fatto, perché sennò che trattative sono, se dobbiamo per forza stipulare un'intesa, anche se, essendo tutte le intese uguali, anche lì ci sarebbe da discutere. Ma comunque, lasciamo perdere, ma almeno l'iniziare delle trattative in buona fede lo devi fare, perché se non sei neanche obbligato...
Ma come si fa a identificare che cos'è una confessione religiosa?
Vedo che hai beccato subito il punto. Il punto è questo, il punto è che nessuno voleva dire cos'era una confessione religiosa.
Questo è il problema.
Il punto è questo, perché nessuno ha detto no, tu non sei una confessione religiosa? Perché nessuno voleva prendersi la responsabilità che avrebbe dovuto prendersi il governo, per forza, in quel caso. Poi poteva eventualmente aprirsi un contenzioso su questo appunto, ma non si è aperto un contenzioso su questo punto. Il contenzioso si è aperto solo sulla vicenda atto politico non atto politico.
Perché ad esempio Scientology è considerata...
Ormai sì, in Italia.
Ah, in Italia sì?
Ha avuto un sacco di condanne prima per associazione per delinquere, ma poi a un certo punto, negli anni 90 circa, ci sono state una serie di sentenze della Cassazione Penale che hanno ritenuto che alcuni ovviamente erano dei farabutti e infatti sono stati ovviamente imputati, condannati, che però non era un'associazione per delinquere ma era una confessione religiosa.
Ma se lo ha dichiarato, vuol dire che sa che cos'è confessione religiosa.
In quelle sentenze la Cassazione ha dato qualche criterio su quello che è una confessione religiosa, ripresi dalla giurisprudenza. Qui entriamo in un campo minato, se vuoi ci entriamo, però è un campo minato.
Qualcosina.
Allora, dunque, abbiamo qualche criterio che ci dà la Corte Costituzionale, criteri anche spesso teutologici, nel senso che si rimandano a se stessi. La Corte Costituzionale fondamentalmente ci dice dove dobbiamo andare a vedere per capire se è una confessione religiosa, è furba, non ci dice cos'è. Ci dice cosa dovete andare a vedere per vedere, e dicono gli statuti che ne rivelino la natura, e questo è teutologico. Perché è evidente che se lo statuto ne rivela la natura e io non so che cos'è la confessione religiosa, andiamo avanti all'infinito. Invece gli unici criteri un pochino, diciamo, contenutistici, anche se relativamente contenutistici, sono vedere che cosa fanno gli altri ordinamenti.
Gli altri ordinamenti?
Cioè agli altri stati.
Gli altri stati.
Ad esempio Scientology è riconosciuta religione in quasi tutti gli stati, non tutti, però in molti stati europei è riconosciuta.
Quindi
come
per comparazione.
Religione. Per comparazione, vedere se ci sono dei riconoscimenti pubblici, nel senso sentenze di tribunali, diciamo pronunce di organi istituzionali, e l'opinione della dottrina dominante.
Cadute formali.
E lo so, certo. Però lo statuto che ne riveli i caratteri, e se non ci sono i caratteri...
No, nel primo articolo di uno statuto di un'associazione si qualifica l'associazione. Dice, siamo un'associazione religiosa, siamo un'associazione...
Sì, però la Corte Costituzionale ti dice anche che non basta l'autoqualificazione. Eh sì, te lo dice perché te lo dice? Te lo dice soprattutto la sentenza che ho in mente io, in cui lo dice a fini fiscali. Perché? Perché, esatto, il fine religioso ha delle sgravi fiscali, per cui non è che tu puoi dire, chiunque può dire che è una religione. Comunque il problema della qualificazione della confessione religiosa è un problema grosso, è un problema molto difficile da risolvere, però io ci tengo molto a sottolineare che noi adesso ci fissiamo con confessione religiosa perché siamo in un momento storico molto liquido da questo punto di vista, però non esiste neanche la definizione di cos'è un'associazione sportiva, cioè, o filosofica. Cioè non ci sono le definizioni mai nella legge, cioè bisogna sempre ritrovarle dall'ordinamento, cioè non è che c'è mai un catalogo delle definizioni. Ho scoperto per esempio che anche il bridge è considerato uno sport, quindi l'associazione sportiva cosa vuol dire? L'associazione filosofica cosa vuol dire? Cioè, le definizioni bisogna ritrovarle noi, non possiamo sperare che qualcuno ce le qualifichi.
Ad esempio, il riferimento al trascendente è
Vedo che fai sempre delle domande puntualissime. Allora, il riferimento trascendente era presente nella dottrina degli anni Ottanta. Poi l'hanno dovuto levare per forza, perché sennò i buddisti non avrebbero mai avuto l'intesa.
Certo.
Quindi fondamentalmente adesso non c'è più.
Non c'è più.
E quindi il confine tra filosofia e religione è fragile, non c'è niente da fare. Qui la dottrina si arrabatta dicendo ma la motivazione deve essere molto forte, mentre in filosofia può essere anche una motivazione meno, diciamo, meno radicale. Invece per essere un'associazione, una confessione religiosa ci vuole un'originaria concezione del mondo particolarmente radicata. Questo ti dicono. La dottrina ti dice questo, che tra confessione, si distingue tra confessione e confessione quando c'è un gruppo di persone, ovviamente, perché se una sola non può essere una confessione religiosa, un gruppo di persone unite da una originaria e molto radicata concezione del mondo che tenti di dare risposte alle domande dell'essere e dell'esistere. Questo ti dice. Ah. Però anche la filosofia, insomma, pure gli atei potrebbero dire...
In questo senso gli atei potrebbero essere una confessione
religiosa. E ben per quello che non gli hanno voluto dire che non erano una confessione religiosa. Perché i rischi erano grossi di entrare in un campo minato. E quindi hanno trovato la strada dell'atto politico, che... fa contenti e scontenti tutti nello stesso modo, nel senso che è tutto nelle mani del governo. Se ho un attimo di tempo, sì, ancora, volevo dire due parole sulla vicenda, non sulla vicenda moschea, no, perché sennò parleremo troppo. Volevo soltanto dire questo, sempre in relazione allo strumento dell'intesa, che è un po' il tema che mi interessava farvi capire. Però questo strumento dell'intesa ha avuto un'importanza di un certo tipo anche sulla vicenda dei luoghi di culto, e anche su questo abbiamo una recente pronuncia della Corte Costituzionale che quest'anno si è attivata molto sulle nostre materie. Cos'è successo? È successo che la Regione Lombardia è intervenuta varie volte sul punto con delle normative quasi sempre incostituzionali. Infatti la Corte Costituzionale si è pronunciata varie volte e l'ultima volta la Regione Lombardia, non contenta, è intervenuta nel 2015 modificando in maniera importante la legge precedente sull'edilizia di culto. E non a caso questa legge, se non ricordo male, la numero 2 del 2015, è stata definita legge antimoschee o legge anticulto. Quindi legge antimoschee per chi voleva mettere l'accento sulle moschee, legge anticulto in generale. E infatti questa legge, appunto legge antimoschee e legge anticulto, è stata recentemente anch'essa dichiarata incostituzionale dalla Corte. Perché c'entrano le intese? Perché la Regione Lombardia, ma devo dire non solo la Regione Lombardia, si è attivata particolarmente per utilizzare lo strumento dell'intesa anche per discriminare all'interno della materia degli edifici di culto, nel senso che ha utilizzato il parametro dell'intesa per distinguere tra religione e religione, confessione e confessione, nell'accesso alle aree e ai benefici di ordine economico. Di ordine. Quindi cosa ha detto? Inizialmente, perché recidiva su questo punto, quindi inizialmente aveva detto o hai l'intesa oppure proprio non puoi partecipare, non ti diamo né aree, né soldi, né contributi, quindi niente. Cioè lo strumento dell'intesa proprio utilizzato banalmente per come lascia passare. Ovviamente l'intesa non prevedeva niente su questo punto, veniva proprio utilizzato come lascia passare, basta, come gradimento. Se c'hai l'intesa mi piaci e io ti do le aree e ti do i soldi. Nella legge recente, questa anticulto, antimoschee, non arriva, diciamo, a questa aberrazione su cui la Corte Costituzionale si era già pronunciata più volte, però fa un doppio binario. Cioè dice, se hai l'intesa la tua strada è questa, se non hai l'intesa la tua strada è questa ed è molto più gravosa, devi provarmi questo e quest'altro, ci vuole una commissione che controlli questo e quest'altro, i tuoi requisiti sono molto più gravosi. Quindi anche qui l'intesa non prevedeva niente in merito, anche qui l'intesa viene utilizzata solo per discriminare tra culto e culto. E devo dire che ancora una volta la Corte Costituzionale, coerente, ha dichiarato l'incostituzionalità della legge Lombardia su questo punto, quindi ha detto basta utilizzare lo strumento dell'intesa per discriminare in una legge unilaterale dello Stato, quindi non in una legge bilaterale, ma in una legge unilaterale tra confessione e confessione, perché tutte le confessioni sono ugualmente degne, chiamiamole così, di rappresentare gli interessi religiosi dei fedeli. Quindi non puoi utilizzare lo strumento dell'intesa per dire tu sì, tu no, nell'accesso di benefici che sono statali, quindi sono per tutti. Quindi questa legge è stata parzialmente dichiarata incostituzionale, poi nel frattempo è cambiato il sindaco, quindi adesso vedremo cosa succederà. In questo momento con la moschea in Italia, in Milano siamo all'anno zero, cioè bisogna ricominciare assolutamente tutto da capo. Però almeno questa legge su questo punto specifico non è più in vigore perché è stata dichiarata incostituzionale. Io mi fermerei qua.
Sì, sì. Grazie. Precisa come devono essere i giuristi. E credo che si è lasciata seguire in maniera anche piacevole, quindi non si è stata noiosa. Apriamo qualsiasi forma di interlocuzione, di ripresa, di interrogazione, ecco.
Io domanda c'ho sempre, ma non voglio sbagliare.
Vai.
Devo scrivere? Me le scrivi tu? Mi fai segretario?
No, perché scrivo male e poi magari non interpreto bene. Vai.
Che in realtà da come ci hai raccontato, diciamo, l'applicazione del testo costituzionale, in realtà più lungimirante a me è sembrato di vista corta
il costituente.
Nel senso che mi sembra che le difficoltà nascano da questa costruzione a bovo di dover in qualche modo riconoscere questa unicità della Chiesa Cattolica e quindi da lì clonare il testo. E mi chiedo cosa sarebbe oggi la libertà religiosa se questo aspetto della nostra vita sociale fosse normato come la libertà associativa normale.
Cioè che non ci fosse lo strumento pattizio.
Cosa sarebbe... come sarebbe oggi possibile vivere una... E poi volevo capire cosa significa nel termine proprio e qual è il contenuto semantico della parola laico a questo punto. Cosa vuol dire laico?
Ok, qui posso darti risposte da vari punti di vista, poi sceglierai tu quale.
Sì, anch'io volevo chiedere una cosa sui patti o sul concordato, cioè... Se questo mi sembra di capire che non è l'unico modo di normare l'espressione religiosa dei cittadini.
No,
ecco. Se magari ci dici pregi e difetti, nel senso che capisco il pregio, che è quello appunto di riconoscere una soggettività giuridica originaria e non subalterna, e di non unica. Non lo so.
Sì, no, ma poi non è solo quello.
E poi è di non equipararlo a una sorta di diritto privato, ecco, cioè è qualcosa che ha anche una rilevanza pubblica, gli riconosce. Vorrei capire i difetti e le possibili alternative, ecco, cioè se non è l'unico strumento.
No, non lo è.
Perché mi immagino, anzitutto perché in altri paesi non c'è e quindi evidentemente si può fare. Già Marcello ci diceva che in America per esempio non esiste e ogni istituzione si regola con i singoli soggetti, ecco. Anche che per certi versi sembrerebbe uno strumento più adatto alla pluralità di soggetti, perché è chiaro che questo qui, cioè c'è un soggetto unico dall'altra parte è facile, invece con una pluralità di soggetti in più aggiungo che sfuggono allo strumento concordatario e pattizio e delle intese, non solo, io penso a tutte le forme pentecostali delle chiese, anche quindi di matrice cristiana, che sono istituzioni poco apicali, come tu dicevi, no? E quindi tutte quelle sfuggono. Allora mi pare che non sia uno strumento...
Però si sono organizzate, spesso...
Sì, però forzato, in qualche modo forzano la loro natura,
sì, certo.
Perché avranno dovuto confederarsi.
Hanno fatto così.
Sì.
Hanno fatto così, sono organizzati in questo modo. Cosa faccio? Inizio?
Sì.
Ma allora, io non amo per niente lo strumento pattizio, quindi reputo, forse si era capito, comunque reputo che sicuramente i difetti siano molti più dei pregi. Se posso trovare un, visto che mi avete detto parlatemi dei pregi e dei difetti, i difetti sono venuti fuori molti, molti altri ne potremmo dire. Un pregio c'è, che è un po' quello che secondo me era venuto fuori da lavori preparatori alla Costituzione e che per certi versi è quello che vi ho già detto, cioè visto che le confessioni religiose operano in un ordine, non a caso c'è il principio di distinzione degli ordini che vi ho risparmiato, ma operano in un ordine che non è quello dello Stato, perché lo Stato laico, e per certi versi rispondo già all'altra domanda, rinuncia a occuparsi dell'ordine religioso. Quindi, visto che le religioni operano in questo ordine, che non è quello dello Stato, è utile che su alcune materie specifiche le due volontà si incontrino. Perché lo Stato potrebbe anche non sapere qual è l'istanza tua. Potrebbe anche non sapere, esempio cretino che capiamo tutti, esatto, potrebbe anche non sapere che i musulmani o gli ebrei seppelliscono i morti in una maniera particolare. Domanda banale, per cui se tu musulmano o ebreo non mi vieni a dire guarda che io ho questa necessità, io potrei anche non saperlo, potrebbe anche non sapere che i musulmani e gli ebrei, perché poi sono i più complessi, sono loro, i musulmani e gli ebrei hanno tutte delle procedure, delle regole alimentari complicatissime, no? Che uno dice ma chi se ne importa delle regole alimentari? Ma chi se ne importa mica tanto, perché poi quando si parla di comunità separate, di scuole, asili, carceri e via discorrendo, ospedali. Ce ne importa, ospedali ce ne importa, per cui chi è che mi viene a dire che la carne kasher deve essere fatta in quel modo lì? Infatti l'intesa con gli ebrei, che sono i più furbi di tutti tendenzialmente, prevedono proprio questo, cioè nelle comunità separate vengo io a dirti quello che devi fare. Vieni a chiedere a me quello che devi fare, è l'unica intesa che lo prevede. Nelle carceri io vengo da te e ti dico. Per cui diciamo che l'aspetto positivo è che lo specifico delle confessioni attiene ad un, diciamo, ad un ordine che io non conosco e non devo conoscere, perché se lo conosco vuol dire che non sono laico e quindi tu mi aiuti. Quindi e qui arrivo all'altra parte, quindi quali sono gli ordinamenti che tendenzialmente sceglieranno altre forme e quindi rinunceranno alla forma pattizia? Gli ordinamenti che, per i motivi più vari, storico, culturale, tradizionale, giuridico, quello che vogliamo, decidono di non dare rilievo a queste specificità. Cioè sono quegli ordinamenti che alla fine delle regole alimentari se le fregano fondamentalmente, oppure che dicono vabbè i morti li seppelliscono, le seppelliamo come dico io, cioè in cui la specificità religiosa ha un rilievo inferiore.
Ma fino a che punto può spingere?
Prendiamo la Francia, no? Tanto cioè adesso è chiaro che stiamo ragionando per stereotipi, sì. Per capire, perché su questi argomenti non si può mai ragionare per stereotipi, però è chiaro che un ordinamento che è poco interessato a dare il rilievo allo specifico religioso nello spazio pubblico sarà zero interessato a fare patti con le confessioni religiose e quindi disciplinerà tutto con normative unilaterali, il più possibile con normative unilaterali. Questo è.
Un esempio. Ricordo che c'era stata una proposta in Inghilterra delegare il diritto matrimoniale, cioè come se lo Stato dicesse io su quest'ordine, siccome alcune religioni, in particolare quella musulmana, ha un suo,
la Sharia, sì,
un suo diritto,
sì,
io delego, ecco, questa cosa
ad alcune comunità, ad però alcune sono comunità, diritti particolari.
Ma questa cosa qui non entra, non crea un po' dei conflitti.
Beh, allora lì dipende dagli ordinamenti, è chiaro che se è un ordinamento come il nostro, accentratore, che ritiene che alcune materie debbano necessariamente essere di sua competenza, come il diritto di famiglia, una cosa del genere non si può immaginare.
Possibile.
Ciò nonostante sappiate che nel 29 lo Stato l'ha fatto con la Chiesa, Cioè lo Stato nel 29 con la Chiesa l'ha fatto, perché ha rinunciato alla giurisdizione, riconosceva le sentenze di nullità, quindi adesso non ci stupiamo perché questi lo fanno con i musulmani, ma nel 29 la Chiesa Cattolica ha ottenuto tutto quello che poteva ottenere.
Ed è ancora in vigore? No.
È stato molto modificato, adesso è venuto fuori un papocchio giuridico pazzesco, quindi è ovvio che non c'è più quello che non succede più quello che succedeva nel 29, però l'istituto c'è ancora per certi versi molto ristretti rispetto a quello che avveniva nel 29, però nel 29 c'era una rinuncia totale, abdicazione, cioè faceva tutto la Chiesa, lo Stato non aveva la giurisdizione sulle nullità, doveva riconoscere gli effetti civili senza guardarle neanche nelle nullità pronunciate dalla Chiesa Cattolica, trascriveva i matrimoni senza neanche guardarli, cioè, quindi l'ha fatto lo Stato italiano nel 29. Quindi adesso è abbastanza impensabile per l'Italia una scelta del genere, perché è una scelta che presuppone che lo Stato accetti una pluralità di ordinamenti giuridici nel proprio interno. Alcuni ordinamenti lo fanno, in Italia mi sembra molto difficile come scelta. E quindi non mi ricordo più cosa devo rispondere al laico. Laico è, diciamo che la definizione di laico è una definizione che si presta a essere vista da infinite prospettive, filosofica, giuridica, sociologica, politica, cioè quindi non, ovviamente non posso addentrarmi in questo campo. Quello che però secondo me ti posso dire che ti aiuta è che molto difficilmente trovi il termine laico e basta. Il termine laico c'è sempre un aggettivo, laicità decombatte, laicità positiva, sana laicità, e devono sempre attaccarci qualcosa, aggiustarlo, no? Perché è ovvio che si declina in modi molto diversi. Io dico spesso ai miei studenti che c'è un presupposto di base della laicità, che è assolutamente lo zoccolo duro, che è la distinzione degli ordini di cui parlavo prima, no? Per cui se lo Stato non rinuncia a occuparsi dell'ordine religioso, non è laico. Questo è un presupposto. Dopodiché le declinazioni sono infinite. C'è una laicità negativa, una laicità positiva. Noi abbiamo la laicità all'italiana, no? Lo sapete, c'era scritto su tutti i giornali, addirittura abbiamo pure la laicità all'italiana, quindi abbiamo una declinazione nostra della laicità. Però è peculiare che nessuno si arroghi il diritto di dire laico, punto.
Il laico puro non esiste.
Non in diritto, secondo me. Probabilmente c'è in filosofia, c'è in teologia, probabilmente.
No, neanche lì.
Neanche lì. Però dare una definizione giuridica di laicità, punto, io ti direi solo distinzione degli ordini. Cioè lo Stato non si deve occupare dell'ordine religioso.
A livello europeo, per esempio, come sta funzionando questa questione? Cioè, gli altri ordinamenti, qui hai fatto accenno alla Francia, per esempio, ma a livello europeo c'è una dinamica, sta cambiando qualcosa oppure ognuno va per i fatti suoi?
Ma allora, innanzitutto ci sono delle istituzioni europee che cercano di fare qualcosa per cercare, ad esempio c'è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, no? Che tutti conosciamo, perché ormai è diventata abbastanza centrale nella sua giurisprudenza, che cerca un po' di uniformare, però non tanto in relazione al problema dei rapporti tra Stato e gruppi, che è quello che ho affrontato oggi io, più in relazione al problema della libertà religiosa, che io oggi non ho minimamente affrontato, non perché non sia importante, ma perché in Italia non è un grosso problema questo. Cioè in Italia abbiamo, infatti non becchiamo mai denunce in relazione alla libertà religiosa davanti alla CEDU noi, perché in relazione alla libertà religiosa dei singoli siamo molto garantisti, mentre il nostro problema sono i gruppi, il nostro problema è la gestione, la differenza tra gruppi.
Beh, c'era stata la questione dei crocifissi?
Sì, però alla fine giustamente la CEDU ha detto che se ne lavava le mani, cioè che comunque non era una questione che era stata lì malposta proprio la questione, perché era una questione che ineriva al problema della laicità e invece lì è stata posta come violazione di diritti. La Corte Europea si occupa di diritti, non della laicità. Non gliene importa niente che gli ordinamenti siano laici, si preoccupa che i diritti non siano lesi. E nella fattispecie concreta la Corte aveva detto: io qui non vedo lesione di diritti, che me ne importa se ci sono i crocifissi appesi, al massimo un problema di laicità dello Stato. Però a me della laicità dello Stato non mi interessa. Quindi dicevo che, per rispondere a lui, in Europa non c'è un orientamento generale sulla gestione dei gruppi, c'è un orientamento generale sulla libertà, questo sì, mentre sulla regolamentazione dei gruppi i modelli sono vari, sono molto molto influenzati dalle tradizioni storiche, lo vediamo, così come in Italia e ugualmente in tutti gli altri paesi europei, per cui troviamo paesi concordatari molto simili all'Italia, come ad esempio la Spagna, il Portogallo,
la Polonia,
eccetera.
Francia ha concordato?
No, la Francia certo. Assolutamente gestisce le confessioni religiose come associazioni di diritto privato, tendenzialmente. Poi i modelli vanno sempre molto... Però in Francia non ci sono concordati, non è uno stato concordatario e le confessioni religiose vengono regolamentate secondo strumenti di diritto privato, quindi associazioni fondamentalmente. E nei paesi del nord Europa invece c'è una specie di confessionismo, tra virgolette, di Stato, però di stampo protestante, quindi più certo. Legale. E quindi diciamo che è un po' un puzzle l'Europa. Non è molto difficile trovare un modello unico di relazioni Stato-confessioni religiose, non c'è di fatto. Poi i paesi dell'est sono ancora tutti in movimento, i paesi dell'Unione Sovietica sono molto in movimento, quindi è proprio ognuno si trova un po' il suo modello in questa, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non se ne occupa di fatto, si occupa di diritti ma non di gestione dei gruppi.
Ma facci qualche esempio della tutela dei del diritto alla libertà religiosa dei singoli. Sto pensando a tutta la polemica in Francia sul burka, che però anche in Italia qualche eco l'ha avuto. Fa parte di questi?
Beh, allora, la libertà religiosa è dei singoli, dici, cioè gli ambiti sono i più svariati. Sicuramente adesso la questione dell'abbigliamento religioso ha assunto un suo rilievo, perché finché non c'era il burka e il velo non gliene importava niente a nessuno dell'abbigliamento religioso. Cioè è chiaro che tutte le leggi anti-burka, anti-velo, che sono state, la Francia ne ha fatte più libertoldo, però non è solo la Francia, per esempio anche in Belgio ci sono queste normative, quindi ci sono alcuni paesi in cui proprio ci sono delle leggi anti-burka, delle leggi anti-velo. In Francia ci sono tutte e due, leggi anti-burka e leggi anti-velo. Perché sono nate? Perché in realtà il burka e il velo veicolano messaggi contrastanti con l'ordinamento. Per cui alla fine, perché alla Francia non gliene importa niente che uno vada in giro con la kippa e invece gli importa molto che uno vada in giro col velo o col burka? Perché sempre, poi la legge l'hanno fatta in modo tale che in realtà riguardasse tutti i simboli religiosi. Ma perché? Perché in realtà la donna velata veicola messaggi che a loro non piacciono, che contrastano con i messaggi che loro vogliono passare. Per cui in realtà parlano di neutralità, perché dicono che viola la neutralità, parlano di neutralità, ma in realtà è una neutralità molto piena, perché è piena di tutti i loro principi, li chiamano i principi della nostra democrazia, l'eguaglianza, eccetera, eccetera. Quindi è una neutralità sì, ma è una neutralità molto piena di contenuti che loro vogliono salvaguardare. Quindi la donna velata viola, mette in discussione, diciamo così, questi contenuti. Quindi in realtà è molto simbolica proprio la diatriba, che c'entra molto poco con la libertà religiosa e molto poco con l'abbigliamento. Alla fine è il messaggio che queste donne veicolano quando vanno in giro, tant'è che c'è una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, molto recente, contro la questione era di una donna col burka. In Francia le donne non possono andare in giro col burka neanche per strada, cioè proprio non ci possono andare, mentre il velo è vietato solo nelle scuole, nei luoghi pubblici, eccetera, però se uno va in giro col velo non gli dice niente nessuno, invece col burka proprio non ci possono andare, cioè le arrestano se vanno in giro col burka. E allora c'era stata una signora che voleva andare in giro col burka, si è rivolta alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dato ragione alla Francia, dicendo che la Francia poteva tranquillamente, cioè la Corte Europea non dà mai ragione nel senso di dire il burka deve essere vietato, La Corte Europea si limita a valutare il legittimo o illegittimo il comportamento dello Stato membro, il che non vuol dire che se faceva un'altra cosa era illegittimo. Dice, nella fattispecie tu ti sei comportato così e non violi la convenzione, questo è quello che dice la Corte. Dice, nella fattispecie concreta, tu Francia non hai violato la convenzione, dicendo che questa donna non poteva andare in giro col burka, perché in realtà il burka coprendo il volto di una donna, fondamentalmente limita o esclude qualsiasi le condizioni minime del vivere civile. Quindi non c'entra niente la libertà religiosa, non c'entra, cioè tu mi togli la possibilità di vivere con te, fondamentalmente, di rapportarmi con te, di comunicare con te. Quindi in questo senso io posso vietare il porto.
Sì, perché la libertà di usare qualsiasi indumento io voglia deve anche convivere con una serie di altre libertà, di altri diritti che
sì,
quindi...
secondo me è molto tirata sta pronuncia, se posso permettermi, perché a un certo punto la libertà religiosa viene completamente scalfita, cioè nel senso non viene tenuta penso che in nessuna considerazione, se addirittura io devo consentire a tutti i costi a te di comunicare con me. Cioè, mi sembra un po' portata alle estreme conseguenze, però infatti è una sentenza che è stata molto criticata questa. Però la Corte ha dato ragione alla Francia. Ci sono vari tipi di burka, ce ne sono alcuni che addirittura, quello lì è il niqab, invece il burka vero, io ho parlato di burka ma in realtà vietano anche il niqab, cioè tutti quelli che coprono il volto. Su questa questione ci sono state un sacco di... su questa questione ci sono state un sacco di polemiche, su questa qui della sicurezza, nel senso che uno potrebbe tranquillamente dire vabbè, allora non puoi andare in giro neanche col passamontagna. Peccato che se vai in giro col passamontagna nessuno ti dice niente. Cioè... oppure con un casco di una moto. Nel senso che in realtà le questioni di sicurezza tengono alcuni momenti particolari, per cui è chiaro che se tu arrivi e vuoi entrare in un aeroporto ti devi togliere burka, certo, per farti riconoscere, ma se vai in giro per strada... Ah no, ma questa è un'altra questione, su questo certo si deve far riconoscere. Ovvio, però se cammina per strada e nessuno gli dice niente, nessuno gliela ferma, eccetera, uno potrebbe anche dire cosa vuoi, fammi camminare. No, invece viola una normativa penale, perché è un reato, è considerato reato.
Sì, oppure se uno va alle poste e dice mostro un documento, io devo poter...
Questo non è in discussione. Questo non è chiaro che se entri in aereo e io ti devo controllare, ti andiamo da una parte, magari invece di ti faccio controllare da una donna, uso una serie di cautele, ma è evidente però. Che ti devi. Ma questo non è in discussione, non era questo il punto. Cioè il punto era persone che non davano fastidio a nessuno, non erano in luoghi sensibili, non dovevano essere riconosciute e camminavano per strada. Chiuso. E qui è un po' difficile dire che deve prevalere la ragione della sensibilità di chi ti incontra, secondo me, certo. Però non lo so, cioè che comunque urtare la sensibilità, l'impossibilità di comunicare di chi ti incontra è un legittimo motivo per impedirmi di vestirmi come voglio, comunque nel rispetto delle mie scelte religiose, io trovo, però... se io vado in un aeroporto mi devo far riconoscere con la carta, tutte le volte che devo essere riconosciuta e che vado in giro con la mia carta d'identità, io per forza devo farmi vedere il viso. Basta in tutte le situazioni in cui mi chiedono di dimostrare la mia identità. Quindi
certo, uno che viene a ritirare il bambino deve essere riconoscibile, perché se io ti affido un bambino pensando che tu sia la madre, se invece sei un'altra persona...
Non lo so, non mi ho mai avuto questo caso, non mi si è mai presentato, non so dirti davanti alle scuole.
Il bambino mi fa subito segno, quando esco...
Però diciamo che esula da tutta questa normativa francese, belga e da tutta sta giurisprudenza la ragione di ordine pubblico. Cioè non viene mai sollevato il problema dell'ordine pubblico, che pure c'è in alcune situazioni evidentemente. Però quando queste normative sono normative tese al raggiungimento di obiettivi diversi, la laicità, la neutralità, il rispetto delle idee altrui, il rispetto della libertà altrui, mai questioni di sicurezza e ordine pubblico intese in questo modo che lei mi ha portato e che è assolutamente sensato, nel senso che è ovvio che ci sono situazioni in cui il riconoscimento ci deve essere, non c'è strada, come quelli che c'erano un po' di tempo fa, c'erano quelli che si rifiutavano di mettersi il casco perché dovevano portare il SIC, cioè lì c'è poco da tenerti il SIC, ti togli il SIC e ti metti il casco, cioè lì la ragione è proprio la tua sicurezza. Quindi qui ci sono state molte pronunce anche di queste situazioni. Non volevano togliere, avevano il SIC, hanno il turbante e non si volevano togliere il turbante, chiuso, e quindi non si mettevano il casco. Però voglio dire, è chiaro che queste sono situazioni in cui gli interessi sono molto più precisi, no? L'ordine pubblico, la sicurezza, eccetera, eccetera. In quest'altro caso gli obiettivi sono molto più fumosi e molto diversi, quindi attengono a sfere che non hanno a che fare con scopi legittimi molto concreti. Sono la neutralità, la laicità e la libertà altrui, eccetera, eccetera. Fino ad arrivare appunto alle condizioni minime del vivere civile, che dice questa sentenza della CEDU. Allora, il motivo è perché sicuramente i decenni dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale sono stati decenni in cui c'è stato un confessionismo di fatto, infatti in dottrina si parla di confessionismo di fatto, cioè diciamo che fino all'accordo dell'84 alla fine, che ha sostituito il concordato del 29, in realtà l'Italia era uno Stato confessionista a tutti gli effetti, tant'è che la Corte Costituzionale non parlava di laicità, ma non solo non parlava di laicità, ma diceva che tutta una serie di norme privilegiarie dovevano rimanere in vigore perché la religione cattolica non era dello Stato ma era dei cittadini, quindi si faceva questo ragionamento, non Stato istituzione ma Stato comunità, comunque era religione dei cittadini anche se non è dello Stato, quindi eravamo in uno Stato confessionista, cioè tutte le istituzioni erano tese alla protezione dello status quo, quindi il cammino della laicità, come lo chiamo io, è stato un cammino lentissimo e la stagione delle intese si è aperto a chiusura di questo cammino, cioè quando si è addivenuti all'accordo dell'84, quindi quando le parti hanno messo mano al concordato, hanno cominciato a mettere mano anche alle altre intese. Infatti sono coeve l'accordo dell'84 e la prima intesa dell'84, cioè nello stesso anno.
E certo. E certo, socialisti al governo e dall'altra parte lo Stato Vaticano che ha approfittato, adesso lo dico in maniera un po', di questa necessità per portare a casa il più possibile.
E poi comunque erano tutti molto impegnati nella revisione del concordato.
Sì.
Cioè la revisione del concordato è cominciata alla fine degli anni 60, 15 anni è durata la revisione del concordato, quindi diciamo che le delegazioni erano molto impegnate nella revisione del concordato e le cose sono state portate avanti parallelamente, tant'è che l'intesa con i Valdesi, che è la prima, è innanzitutto similissima al concordato dell'84, ovviamente, molto simile nei contenuti, e poi coeva. Cioè sono state firmate a pochi giorni di distanza l'una dall'altra.
Volevo tornare ai fatti lateranensi.
Sì.
Che hanno perso l'identità nel tempo, nel senso che il potere riconosciuto alla Chiesa è andato scemando poi. E mi pare, se non ho capito male, che lei abbia fatto anche l'esempio di un matrimonio che fatto in Chiesa viene poi trascritto agli effetti civili. E mi pare che abbia detto che adesso guardano molto di più nella trascrizione. A cosa può succedere, cioè? Che indagini fanno e che cosa può succedere a questi sposi?
Allora, una volta il matrimonio concordatario, una volta mi riferisco nel 29, l'istituto nasce nel 29, il matrimonio concordatario era un sacramento, c'era scritto l'articolo 34 proprio del concordato, il sacramento veniva riconosciuto agli effetti civili, si parlava proprio di sacramento, quindi lo Stato non faceva, non guardava niente, il sacramento, prendeva il sacramento e lo riconosceva, il sacramento era stato annullato, riconosciamo la nullità, chiuso. Con l'accordo del 1984 cambia completamente la prospettiva, cioè il matrimonio concordatario diventa una forma diversa di celebrazione di un matrimonio che però è anche civile, quindi una specie di doppio vincolo, è confessionale e civile. Quindi cosa può succedere? Può succedere per esempio che lo Stato vuol controllare che non ci siano impedimenti al matrimonio, perché se ci sono impedimenti al matrimonio non trascrive, e gli impedimenti non sono quelli, perché anche nel diritto canonico ci sono gli impedimenti, certo, ovviamente, no? Però gli impedimenti che controlla lo Stato non sono quelli del diritto canonico, quelli ovviamente se li controlla la Chiesa, ma sono quelli previsti dal codice civile, e non è detto che sempre corrispondano, per cui lo Stato si preoccupa che non vengano trascritti matrimoni che non potrebbero mai essere celebrati civilmente. E di questo nel 29 non se ne preoccupava invece.
Ad esempio, se uno si è sposato civilmente, poi si separa, potrebbe di per sé fare un matrimonio religioso, perché il matrimonio civile non è riconosciuto, ma non può essere trascritto.
Certo, perché hai cercato di...
Perché tu sei ancora, per lo Stato sei ancora sposato, e quindi non può essere trascritto, questo è un impedimento.
Ma banalmente, le faccio un esempio un po' di scuola, perché non capita quasi mai, ma per farle capire. Davanti alla Chiesa ci si può sposare a 16 anni, davanti allo Stato a 18. Questo già le fa capire tutto. Una persona che si sposa a 16 anni, per la Chiesa, perfetta, non può trascrivere il suo matrimonio, perché è minore.
Capito, ma chi celebra questo matrimonio religioso e sa che questa a 16 anni, sapendo che poi ce ne vogliono 18,
lo so, però nel 29 non era così, nel 29 venivano trascritti.
Certo, e oggi dice perché allora viene...
Perché è cambiata la filosofia del matrimonio, non è più il sacramento che viene trascritto sempre, ma sono due vincoli, uno valido per la Chiesa, l'altro valido per lo Stato.
Sì, ma non, anzitutto non viene solo da me, ma deve fare la pratica civile.
Sì, appunto i documenti che...
Certo, deve fare la pratica civile. Esatto, cioè io devo avere il nulla osta dal comune, quindi c'è una...
Pubblicazione, la prima fase è quella
della pubblicazione, e poi quindi lo Stato riconosce che non ci sono impedimenti perché questo matrimonio venga poi riconosciuto dallo Stato. A quel punto io posso celebrare un matrimonio concordatario, potrei celebrare un matrimonio soltanto religioso. Ma in questo, quindi c'è proprio un doppio binario, anche da un punto di vista della pratica che io seguo, no? C'è un doppio binario, il binario civile e quello ecclesiale, e si devono fare tutte e due, ecco. Quindi...
Ma è molto difficile quindi che la cosa avvenga dopo, perché presentandosi a te hanno già documentato di avere le cose in regola anche dal punto di vista.
Sì, ci sono delle situazioni, adesso faccio un esempio per dire estremo, no? Ma un caso da... Uno potrebbe appunto avere con una condizione, perché magari è separato, ma non ha ancora trascritto il divorzio, ma vuole celebrare un matrimonio con un'altra persona ed è sul punto di morte, cioè è in grave... Allora io dico, dal punto di vista pastorale posso dire, questa ha senso celebrare questo sacramento, non può essere trascritto. Io faccio la mia pratica, chiedo al vescovo che mi dia il permesso, non sarà trascritto. Quindi ci sono dei casi, sono molto rari. Ecco.
Sì?
Certo che dal 29 è una società abbastanza diversa, forse non c'erano certi problemi del 29. Però, per esempio, lo Stato è una città come una cosa per me abbastanza importante, che c'è una legge del 93 che non discrimina il razzismo, l'etica e la religione. Che ci sono in Italia, mi sembra, o in Francia, non so, io di Europa. E questa legge è un po' confusa, nel senso che
sull'odio razziale, no? Sta parlando della legge che condanna l'odio razziale religioso, quella parla?
Sì, credo di sì.
La legge Mancino, quella.
Già per dire che c'è
un trattamento uguale,
sì,
a prescindere dalla razza. Da...
Che dire tu, ma contro anche la Chiesa, perché potrebbe venire uno di adesso, studiamo tutte le Chiese, perché è la religione più razzista, perché crede in un Gesù che dice di avere la verità, e sono la vita, la verità, eccetera. E no, e dico, è un po' vivo. Comunque, da lì vuol dire tanto. Poi dopo, le religioni più grosse sono il cristiano e il musulmano, che no, come eventualmente fedeli o... Ma il problema è che il musulmano è l'integralismo. Per esempio, in Francia c'è un paese che parla della Sharia, l'integralismo, anche a Londra mi sembra, c'è un quartiere. Se non riconoscono la legge italiana e vogliono solo conoscere la loro, cioè per esempio il Corano, non è solo un documento religioso, ma anche civile, addirittura mi sembra che si fanno più civili e fedeli. Certo, poi permette tutto per le matrimoni, quattro mogli, tutte comuni, non so. Poi sotto c'è una lotta tra i cristiani e quelli che non vogliono il cristianesimo, no? Il mussolinismo, l'ebraismo tammonico, così. Quindi anche non è una cosa così la libertà religiosa, ci sono dei problemi pratici che anche un po' grossi, che se poi ne hanno fatte solo 12 di conversione e non le fanno per qualcuno che c'è poche addetti, insomma non è il nostro problema.
Certo, lei dice se ci sono delle confessioni religiose che al loro interno hanno delle normative o delle pratiche o delle tradizioni che confliggono con leggi dello Stato, cosa succede?
Succede che si applica la legge dello Stato, nel senso che c'è un codice penale, c'è un codice civile, ci sono delle regole, leggi amministrative che vengono assolutamente... Non è necessario non fargli l'intesa, voglio dire. Possiamo fargli l'intesa, ma se compiono reati li mettiamo in galera.
Per esempio sulla poligamia come cosa succede?
No, la poligamia... A parte che i musulmani non c'hanno l'intesa, quindi il problema non si pone.
Ma voglio dire, se... io non so nulla, è vietata? No.
In che senso è vietata?
La poligamia.
In Italia? Certo che è vietata.
Quindi se uno musulmano
si può sposare, cioè agli effetti civili viene riconosciuto un suo matrimonio.
Ah, ecco, agli effetti civili viene riconosciuto. Uno può avere altre...
Sì, però loro non hanno l'intesa, non sono regolati le leggi sui culti ammessi, quindi in realtà i loro matrimoni non vengono riconosciuti mai agli effetti civili. Cioè sono veramente una... Cioè se avessero... Sì. Dovessero mai un giorno fare un'intesa, è ovvio che lo Stato gli riconoscerebbe il primo matrimonio e basta, è ovvio, gli altri matrimoni non glieli riconoscerebbe sicuramente.
Quindi le leggi dello Stato su... vorrei capire qual è gli ambiti, gli ordinamenti sui quali lo Stato, tu dicevi, lo Stato decide che su alcuni ordinamenti non interviene. Ma quali sono?
Lo decide lo Stato.
E ma c'è un confine?
Fondamentalmente c'è
il culto.
Sono l'ordine delle cose religiose. È chiaro che poi il contorno è molto fumoso, perché ci sono materie in cui ci sono degli aspetti religiosi e degli aspetti non religiosi. Abbiamo fatto per esempio il caso, non so, del cibo. Il cibo. Noi penseremo, ma come? Il cibo è una roba nostra, cosa c'entra la religione? E invece no, ci sono alcune religioni che dicono il cibo è anche mia, giusto?
Sì.
Per cui è evidente che su queste materie, appunto, dicevo, lo specifico, bisogna trovare un componimento. Però voglio dire, l'asticella lo decide lo Stato dove metterla, per cui è evidente che se lo Stato ritiene che un comportamento ha un rilievo penale, civile, amministrativo, ha un rilievo penale, civile, amministrativo. Ma perché ciò avvenga non è necessario dire: siccome tu non mi piaci non ti faccio l'intesa. Certo. io ti faccio l'intesa, non do rilievo ovviamente agli aspetti penali, civili, amministrativi che non mi piacciono, per cui non è che dico al testimone di Geova: tu siccome c'hai l'intesa allora puoi non fare l'emotrasfusione ai tuoi figli. No, io gli faccio l'intesa, gli faccio l'intesa riconoscendogli le condizioni minime di libertà che riconosco a tutti, non do specifico rilievo a questioni che hanno rilevanza penale, civile e amministrativa, e se questa gente commette reati, illeciti penali, civili e amministrativi, pagherà come tutti gli altri cittadini. Cioè, non è che, cioè, il diritto in Italia vale per tutti, oltretutto ci sono alcuni ordinamenti in cui esiste questo criterio dei reati culturalmente orientati, che adesso sta prendendo sta diventando un po' di moda, no? Per cui ci sono alcuni ordinamenti, soprattutto negli Stati Uniti, eccetera, in cui se un reato è compiuto per motivazioni tipicamente religiose o culturali, o non si punisce proprio, cioè si scrimina, oppure comunque c'è una condanna un pochino attenuata. Tutto ciò in Italia non succede assolutamente, anzi, di solito puniamo con particolare forza le mutilazioni genitali, addirittura abbiamo fatto proprio una legge massacrante, per cui peggio ancora che l'applicazione del codice penale normale, perché ovviamente le mutilazioni genitali erano già punite dal codice penale, no? Però gli abbiamo fatto una legge ad hoc per punirle in maniera ancora più completa. Per cui non ci dobbiamo dimenticare che comunque l'ordinamento esiste per tutti, quindi non è che esiste soltanto per i cattolici, esiste anche per i musulmani, per gli ebrei e per tutti gli altri. Ma non è che se non gli facciamo l'intesa siamo più garantiti, oppure gli diamo mostriamo il nostro disinteresse in maniera più forte. No, è sufficiente trattarli esattamente come tutti gli altri, nelle condizioni minime che siamo in grado di garantire, che quindi non danno rilievo ad aspetti pericolosi o contrastanti con il nostro ordinamento, e poi l'ordinamento verrà applicato come per tutti. Cioè non dobbiamo aver paura, secondo me, perché comunque l'ordinamento agisce comunque nei confronti di tutti. Cioè, se questi commettono reati finiranno in galera. Cioè non bisogna pensare che lo strumento dell'intesa sia un lascia passare per realtà che comunque alla fine ci disturbano, anche perché lo Stato democratico, e questo è un aspetto che anche agli studenti faccio sempre un sacco di fatica a spiegarglielo, lo Stato democratico vi veicola e garantisce il passaggio di idee anche eterodosse che non ci piacciono, se no non siamo in democrazia. Siamo in dittatura se facciamo passare solo le idee che ci piacciono. Lo faceva Mussolini, di far parlare solo quelli che voleva. Cioè, se siamo veramente uno Stato democratico, dobbiamo accettare che possano parlare anche quelli che non ci piace per niente quello che dicono. Perché se no non siamo in uno Stato democratico. Questa è la democrazia. Non ci piace, parla. Se travalica i limiti va in galera, ovvio. Ma può parlare.
Può esprimere,
può fare proselitismo anche su idee che violano i nostri principi fondamentali. Lo può fare, perché è un diritto costituzionale di fare proselitismo, di espandere idee che anche violano i nostri principi fondamentali. Ovvio, lui faceva l'esempio giustamente della legge contro l'odio razziale: se veicola idee che favoriscono l'odio razziale è un reato, e quindi quello non lo può fare. Perché esiste una fattispecie di reato specifica, quella l'esempio che faceva il signore là in fondo. Però fino al limite della legge penale, qualsiasi idea, anche che non ci piace, può e deve veicolare in una democrazia.
Ora, è lo Stato che decide quali sono i comportamenti o le idee che ledono.
Beh, quando prevede delle fattispecie di reato, perché lo Stato ha fatto la legge di cui parlava lui prima? Perché ritiene che l'odio razziale in uno Stato democratico non possa essere veicolato, perché sia troppo pericoloso, metta in discussione la dignità umana e via discorrendo, no? Soprattutto la dignità umana, che è un bene essenziale per l'ordinamento, no? Per cui tu non puoi diffondere o propagandare idee sull'odio razziale, religioso, eccetera, eccetera. Non lo puoi fare, perché è un reato.
Tu puoi propagare, per esempio, il nazismo come...
E lì c'è tutto il problema del negazionismo. Lì, in Italia sì, perché non c'è il reato di negazionismo. Però ci sono alcuni ordinamenti che hanno vietato.
Cioè, appunto, lo Stato decide, lui, ma, e questo è giusto, io credo,
certo,
no? Che quali sono i comportamenti che ledono la convivenza civile.
Certo. E soprattutto che i valori magari, fondamentali, tipo la dignità umana, fondamentale.
Che magari cambiano anche secondo epoca, perché magari tra 200 anni certo. Anche il negazionismo non è più un problema.
Certo, però è importante secondo me che passi l'idea che non è che può parlare solo chi dice le cose su cui siamo d'accordo, no. Può parlare anche il testimone di Geova che può tranquillamente andare in giro a dire a tutti non fate emotrasfusioni ai bambini, lo deve poter fare in uno Stato democratico. È ovvio che se poi non fa la emotrasfusione al bambino va in galera. È certo, però lo deve poter fare, se no che Stato democratico siamo?
Alberto sì. E poi...
Poter dire,
esprimersi.
Certo, poter esprimersi, propagandare questa cosa senza che gli tappiamo la bocca.
Alberto.
Io avevo questa curiosità, quest'ultimo presente, diciamo un tema che in questi giorni viene definito il politicamente corretto secondo le regole del politicamente corretto. Allora io ho sentito un primo giornalista che ha detto finalmente è caduto il politicamente corretto.
Su Trump parlava di Trump in generale.
L'elezione di Trump ha fatto finalmente decantare, decadere addirittura quello che in maniera molto ossessiva, soprattutto negli Stati Uniti, veniva considerato il politicamente corretto, cioè uno non poteva esprimersi come voleva, appunto, non è che potesse dire tutte le cose che voleva, perché era spesso richiamato dalla stampa.
Censurato.
Censurato. Uno poteva dire tutte le
per ragioni di opportunità, diciamo. O proprio perché c'era una regola giuridica.
No,
che
opportunità. Il political correct è un'opportunità.
Consuetudine.
Consuetudine.
Considerare positivo e quindi di valore elevato quello che era politicamente corretto. Per cui i poveri, i non acculturati, o quasi non trattati magari male, e questa non era politicamente. Secondo alcuni giornalisti, questa vittoria di Trump ha messo in evidenza questa necessità di liberarsi corretto, soprattutto quando ha alcune esagerazioni. Ha fatto seguito Gaglia la Loggia l'altro giorno, Grillo ha subito detto questo è un gigantesco vappa, cioè nel senso che ha mandato all'aria un po' tutti i comportamenti appunto del tipo. Ecco, io però non ho capito bene, neanche il Papa che si sia espresso per un certo compiacimento sul fatto che politicamente corretto viene ridimensionato. Perché dice appunto non si può nascondere dietro l'ipocrisia.
Sì.
C'è una cosa, se uno è negro, anche se dico che è negro, posso disconoscere questo fatto. Poi qualcuno mi dice no, ma da un punto di vista politico corretto devi chiamarlo uomo di colore, per dire, questo per dare degli esempi. Ecco, volevo che lei mi aiutasse a capire che cosa si intende e se ha avuto modo di seguire questa.
No, devo dire la verità, non ho avuto modo. Però ecco, cercherei, non sono in grado di rispondere su questo punto, forse tu lo sei meglio di me. Quello che posso dire è che metterei un discrimine però tra il politicamente corretto e l'illecito, nel senso che il politicamente corretto ha una ragione di opportunità, soprattutto politica, infatti politicamente corretto, a discriminare o diffondere appunto idee sull'odio razziale, quindi parlare male dei negri piuttosto che dire che i negri sono una razza inferiore, eccetera, è un reato. Non è che è politicamente scorretto, è un po' diverso, è un reato. Ecco, quindi diciamo ci sono limiti che l'ordinamento pone a tutela della dignità umana che travalicano il politicamente scorretto, ma rientrano in fattispecie di reato. Io sul politicamente scorretto non ho.
Ok.
Io
mi
approfondo l'ignoranza, quindi mi scuso per la domanda.
Questo inizio a me spaventa sempre tantissimo.
Sappiamo come funziona. No, il mio problema è l'aspetto economico del nostro.
Sì.
Il riconoscimento, per esempio, implica qualche cosa che ha un impatto economico.
Il riconoscimento cosa intende, scusi?
Di qualunque associazione religiosa, per esempio.
Cioè l'intesa.
Sto parlando di intesa. Sto parlando possibilità a qualcuno di avere un cibo diverso a un costo. Se io dico, in questo caso non c'è, ma se un domani mettessimo il riconoscimento del fatto che si può avere il burka e occorre poter fare, avere una donna che fa un controllo di una persona, è un costo. Sì. Poi ci sono anche quelli cattolici, abbiamo per esempio il problema, una discussione su le chiese, sulle scuole cattoliche private che vanno in qualche modo supportate, così via, potrebbero essere anche le altre confessioni.
Io le do perfettamente ragione, questo è verissimo, non riguarda solo gli aspetti religiosi della vita.
Ovviamente stavamo parlando di questo.
No, nel senso che è un problema serissimo, perché è ovvio che tutto deve essere sostenibile economicamente, perché non, nessun diritto è assoluto, nessuno, e neanche il diritto di libertà religiosa.
Per quello è un altro aspetto, cioè la Corte dei Conti, sono altri che si occupano di questo. Io nel momento in cui faccio un atto, una scelta.
Beh, allora, perché la giurisprudenza? Innanzitutto generalmente queste cose di cui lei mi sta parlando non vengono riconosciute dalla giurisprudenza, ma ad esempio dal legislatore al momento in cui sottoscrive l'intesa, giusto? E il legislatore deve assolutamente valutare tutti questi aspetti. Le faccio un esempio banale: l'ora di religione, no? Lei sa che quella ha un costo, sì, lo sappiamo bene, no? Ecco, infatti l'ora di religione in Italia ce l'hanno solo i cattolici, lei lo sa, e ce l'hanno con professori, docenti pagati, sottoposti al gradimento dell'autorità ecclesiastica, ma pagati dallo Stato. Ora, tutte le intese, quasi tutte le intese che sono state stipulate fino adesso, prevedono la possibilità, a richiesta di un numero minimo di alunni, di avere un'ora della loro confessione religiosa all'interno della scuola pubblica. Però il costo in questo caso se lo becca la confessione, ok? Cioè questo, se lo becca lo Stato.
Questo non è uguale.
No, certo, questo è diverso, sì.
No,
questo,
nel senso che qui
è uguale tra intese.
Tra intese.
Però non è uguale con la Chiesa Cattolica. No, ma la Chiesa Cattolica ha un sacco di
e quindi è anticostituzionale.
Vabbè, se vogliamo parlare sì, sono d'accordo.
Non è ugualmente libero.
No, la Chiesa Cattolica ha una serie di normative privilegiarie, non ha solo questa, Io parlavo delle intese, il diritto comune delle intese. La Chiesa Cattolica tuttora presenta una serie di normative privilegiate. Questa è la più mastodontica. Sì, infatti si è pronunciata la Corte Costituzionale varie volte, dando ragione alla Chiesa Cattolica, ovviamente.
Ah, sì?
Sì. Infatti c'è ancora l'ora di religione, non è stata dichiarata in Costituzione. Esatto.
Però è palesemente anticostituzionale.
No, perché la Corte Costituzionale dice che la laicità positiva dello Stato consente trattamenti a favore della libertà, e in questo caso la ratio sarebbe il fatto che i principi del cattolicesimo fanno parte del nostro patrimonio storico e culturale. Peraltro è scritto nell'accordo, quindi non si è inventata niente la Corte, ha ricopiato quello che c'era nell'accordo. Però per dire la sostenibilità economica, e qui gli hanno detto no, fatevi l'ora se volete, ma io non ve la pago.
Così pure. Quindi, l'assistenza negli ospedali,
uguale, stesso discorso.
Nelle carceri.
Chiesa Cattolica sono pagati tutti dallo Stato.
Nell'esercito sono tutti.
E per forza, perché è una questione di grandi numeri, è quello che dice lui, sostenibilità economica, siccome tutti chiedono, tutti, insomma, una volta si chiedeva il sostegno del cappellano militare, quindi questi sono pagati tutti dallo Stato. Se adesso ormai cominciano a entrare anche ministri di culto di altre religioni nelle carceri, eccetera, richiesta,
però
non paga nessuno.
Certo.
Però non è soltanto un tema religioso questo, perché lo stesso problema è stato sollevato per il fumatore.
E infatti, per quello che dico, è un problema generale.
Il fumatore ci si chiede. No, è una cosa per dire, nel senso che il fumatore ci si chiede se debba ricevere l'assistenza sanitaria, visto che si è ragionato da solo.
Cioè tutti i diritti, nessun diritto, mettiamoci in testa questo, nessun diritto è assoluto, mai. Tutti i diritti vanno bilanciati tra di loro.
Chiaro.
Per cui tutti i diritti hanno lo spazio che gli consente la massima espansione degli altri. Per cui è chiaro che nessun diritto è tirannico. Per cui nessun diritto può essere riconosciuto sempre e ampiamente. alcune volte non ci sarà la sostenibilità economica e non si potrà fare, capita, assolutamente sì.
Va bene, abbiamo visto che la cosa è complicata e che è in evoluzione e dunque vedremo come si procederà. Ricordo qui un accenno che faceva Marcello all'inizio, nel primo incontro, cioè quando diceva che forse il sogno, insomma, no, di un cristianesimo capace di farsi carico non soltanto della possibile espressione religiosa propria, ma anche dell'altrui. E dunque questo tema ci sta a cuore, non per difendere una condizione privilegiata, ma per trovare il giusto equilibrio anche economicamente sostenibile a vantaggio di tutti. Perché comunque che nella società civile, nel vivere comune, la propensione religiosa sia favorita e resa possibile è un bene per tutti. Ecco, quindi
questo lo dice anche la Corte Costituzionale.
Okay. Grazie, buonanotte, grazie Natascia, grazie.
Ma no, io non voglio farmi fuori.
Brava, precisa.
Mi è piaciuto.
Sì, mi è piaciuto. E poi io sono quasi completamente d'accordo.
Sei quasi completamente.
No, completamente.